Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales. Oggi vorrei riprendere un autore che abbiamo trattato in passato in modo un po' più particolare, ovvero scandagliando i suoi sentimenti per la sua musa ispiratrice, ma senza poi approfondire la sua vera narrativa. Sto parlando di Luigi Pirandello. Proprio perché è un autore che abbiamo già trattato, eviterò di ripetere l'introduzione alla sua vita. Se vi va di recuperare l'episodio precedente, lo trovate qua sotto, insieme a tutti gli altri. Analizzare la composizione letteraria di Pirandello è un lavoro lungo e molto complicato. Per questo, per il momento, dopo la breve introduzione che abbiamo già fatto, vorrei parlarvi di lui attraverso tre delle sue novelle. Prima di iniziare, vi ringrazio ancora per seguirmi, per tutte le volte che mi mandate messaggi di supporto e mi raccontate di quanto siete felici di ascoltare queste storie. Per me è sempre un grande piacere e sono molto contenta di essere così presente nelle vostre vite. La prima novella che andremo a leggere si intitola Quando sei capito il gioco. Se siete pronti, direi che possiamo iniziare. Tutte le fortune a Memmo Viola. E se li meritava davvero quel buon Memmone, che cacciava le mosche allo stesso modo con cui guardava la moglie. Cioè con l'aria di dire «Ma perché vi ostinate, santo Dio, a molestarmi così? Non sapete già che non riuscirete mai a farmi stizzire?» E dunque sciò, care, sciò! Le mosche, la moglie, tutte le noie piccole e grandi della vita, le ingiustizie della sorte, le malignità degli uomini, le stesse sofferenze corporali, non avrebbero mai potuto alterare la sua stanca placidità, né scuoterlo da quella specie di perpetuo letargo filosofico che gli stava nei grossi occhi verdastri e gli ansimava nel nasone, tra i peli dei baffi arruffati e quelli che gli uscivano a cespugli dalle narici. Perché Memmo Viola diceva di aver capito il gioco? E quando uno ha capito il gioco? Invulnerabile al dolore, però impenetrabile anche dalla gioia. E questo era un vero peccato, perché Memmo Viola era quel che suol dirsi un beniamino della fortuna. Forse però il gioco che egli diceva d'aver capito era questo, che la fortuna lo favoriva tanto, appunto perché egli era così. Appunto perché sapeva che egli non le sarebbe corso mai dietro, neppure se essa gli avesse proferto, dopo due gambate, tutti i tesori del mondo, e che non si sarebbe rallegrato, né punto né poco, neanche se fosse venuta da sé a portarglieli in casa. Tutti i tesori del mondo? No. Ma ecco che un giorno gli aveva proprio portato in casa la grossa eredità di chissà qual vecchia zia, una vecchia zia sconosciuta, morta in Germania, per cui aveva potuto rinunziare all'impiego, che gli pesava tanto, sebbene povero Memmo, come tutto il resto, da 10 anni lo sopportasse in santa pace. Poco tempo dopo, la moglie, stanca di vedersi guardata a quel modo e di non essere buona a farlo arrabbiare, per quanto gliene facesse sotto gli occhi di tutti i colori, gli aveva aperto, anzi spalancato la porta, e lo aveva spinto fuori, a vivere libero, per conto suo, in un quartierino da scapolo, a patto però che egli lasciasse libera anche lei, allo stesso modo, e con un congruo assegno debitamente assicurato. Sì, e quando mai Memmo Viola s'era sognato di porre un limite e un freno alla libertà della moglie? Ma ella voleva così? Amen. E con tutti i libri di scienze fisiche e matematiche e di filosofia e tutte le stoviglie di cucina, che rappresentavano le due più forti passioni della sua vita, era andato ad allogarsi in 3 stanzette modeste. Dopo aver dato allo spirito il nutrimento più gradito, attendeva a preparare da sé, con le sue mani, anche il più gradito nutrimento al suo corpo, cuoco dilettante e dilettante filosofo. Una vecchia serva veniva ogni mattina a fargli la spesa, gli apparecchiava la tavola, gli rigovernava la cucina, gli rifaceva il letto e la pulizia delle 3 stanzette e se ne andava. Se non che, dopo appena 2 mesi di questa seconda fortuna, una mattina per tempissimo che egli se ne stava ancora a letto a fare il sonnellino dell'oro, sua moglie venne a svegliarlo di soprassalto nel suo quartierino con una furiosa scampanellata e, investendolo come una bufera, lo trascinò afferrato per il petto, povero Memmo, così in camicia come si trovava e con le brache ancora in mano, verso un angolo della camera, dietro un paraventino coperto di mussola rasata a color di rosa, ove si immaginò dovesse star nascosto il lavabo, e versandogli lei stessa, per non perder tempo, l'acqua nel catino, lo costrinse a lavarsi e poi subito a vestirsi. Subito, subito, perché doveva uscire, doveva correre, precipitarsi in cerca di due amici. «Ma perché?» chiedeva Memmo. «Lavati, ti dico!» rispondeva la moglie. «Ecco, mi lavo! Ma perché?» rispondeva Memmo. «Perché tu sei sfidato!» «Sfidato? Io? Chi m'ha sfidato?» «Sfidato, non so bene. O sei sfidato o devi sfidare. Non so di queste cose. So che ho qua il biglietto di quel mascalzone. Lavati, vestiti, spicciati, non mi star davanti con codest'aria di mammalucco intronato.» Memmo Viola, venuto fuori dal paraventino con le mani bollicose di saponata, guardava veramente la moglie, se non come un mammalucco, certo come intronato. Non lo costernava tanto l'annuncio di quella sfida, quanto la grave agitazione della moglie, fuori di casa quell'ora e in quel disordine d'abbigliamento. «Abbi pazienza, Cristina mia, dimmi almeno, mentre mi lavo, che cos'è che è accaduto?» fece Memmo. «Che?» gli gridò la moglie, avventandoglisi di nuovo addosso, quasi con le mani in faccia. «Sono stata vigliaccamente e sanguinosamente insultata in casa mia per causa tua, perché sono rimasta sola, senza difesa, capisci? Insultata, oltraggiata, mi hanno messo le mani addosso, capisci? A frugarmi qua, in petto, capisci? Perché hanno sospettato che io fossi...» Non poté seguitare, si coprì furiosamente il volto con le mani e ruppe in un pianto stridulo, convulso, d'onta, di ribrezzo, di rabbia. «Oddio!» fece Memmo. «Ma quando è stato? Chi ha potuto osare?» E allora la moglie, prima tra i singhiozzi e storcendosi le mani, poi di punto in punto rieccitandosi vieppiù, gli narrò che la sera avanti, mentre era a cena, aveva sentito un gran fracasso alla porta. Grida, risate, scampanellate, pugni, pedate. La serva accorsa era venuta a dirle che quattro signori, mezzo ubriachi, cercavano d'una spagnuola, una certa Pepita, e che non se ne volevano andare e s'erano buttati a sedere sconciamente nella saletta d'ingresso. Appena avevano veduto comparir lei, le erano saltati tutti e quattro addosso, chi pigliandola per il ganascino, chi cingendole con un braccio la vita, chi frugandole in petto, l'avevano pregata, scongiurata di conceder loro una visitina alla piccola Pepita. Al suo divincolarsi, alle sue grida, ai suoi morsi, avevano risposto con risa, gesti sguaiati, finché a quel pandemonio non erano accorsi dai piani di sopra e di sotto tanti vicini di casa. Scuse, chiarimenti, c'era un equivoco, mortificazione. Uno s'era fin anche inginocchiato, ma ella non aveva voluto sentir nulla. Aveva preteso che le dessero conto e soddisfazione dell'oltraggio e tanto aveva insistito che alla fine uno dei quattro, che forse era stato anche il meno insolente, s'era veduto costretto a lasciare il suo biglietto da visita. «Eccolo qua, a te prendi, sei ancora in maniche di camicia, che aspetti, non ti muovi?» fece la moglie porgendo il biglietto a Memmo Viola. Memmo Viola aveva già bell'e capito che quello non era né il caso né il momento di ragionare e, senza neppure dare uno sguardo di sfuggita al nome stampato in quel biglietto da visita, ritornò al lavabo, dietro il paraventino. «Che fai?» fece la moglie. «Finisco di lavarmi.» «Ma a chi pensi di rivolgerti? Non andare dal Venanzi, sai? Gigi Venanzi non accetta, puoi star sicuro che non accetta. Perderai il tempo inutilmente.» «Mi permetti?» disse Memmo, che aveva già riacquistato tutta la sua placidità. «Il tempo, cara, me lo fai perdere tu adesso. Lasciami lavare senza tirarmi a discutere. Non hai voluto saper d'equivoci. Scuse, non hai voluto accettarne. Hai voluto il duello, cioè farmi dare una sciabolata. Bene, ti servo subito, ma lascia che ora provveda io a garantire, come meglio posso, la mia pelle. Dici che Gigi Venanzi non accetterà? E come lo sai?» La moglie, un po' sconcertata dalla domanda, abbassò gli occhi Lo suppongo, disse.
Ah, fece Memmo, asciugandosi la faccia. Lo supponi. Vedrà che accetterà. Vuoi che si tiri indietro per me, giusto per me, quando presta a tutti i suoi uffici cavallereschi? Non passa un mese, per Dio, che non si trovi in mezzo a due o tre duelli padrino di professione. Ma sarebbe da ridere. Che direbbe la gente che lo sa tanto amico mio e tanto pratico di queste cose se mi rivolgessi ad altri? La moglie, brancicando la borsetta con le dita irrequiete, dopo essersi un tratto morsicchiato il labbro, scattò, levandosi in piedi, e disse: «Io ti dico che non accetterà». Memmo scoprì, tra lo sparato della camicia nell'infilarsela, il faccione ridente, e disse, fissando acutamente la moglie: «Me ne devi dire la ragione». E non può, dico non può, averne. Via, dai, lasciami vestire. Vestito, domandò con un certo risolino timido: «Scusa, hai visto per caso, entrando, se fuori della porta c'era il fiaschetto del latte?» S'aspettava un nuovo prorompimento d'ira a quella domanda, insaccò il capo nelle spalle e levò le mani in atto di parare: «Zitta, zitta, vado, corro!» E uscì insieme con la moglie per recarsi in casa di Gigi Venanzi. Lo trovò fortunatamente per istrada, a pochi passi dalla sua abitazione. Scorgendogli in viso un'improvvisa alterazione di rabbioso dispetto, Memmo Viola comprese che l'amico era uscito così presto di casa perché s'aspettava la sua visita. Gli si parò davanti, sorridendo, e gli disse: «Cristina mi manda da te. Andiamo su, la cosa è grave». Gigi Venanzi gli piantò in faccia gli occhi torbidi e gli domandò: «Che c'è?» «Oh, non facciamo storie!» esclamò Memmo. «Ti leggo in faccia che lo sai. Dunque, non mi far parlare. Sono sfinito, casco a pezzi. È venuta a svegliarmi come una furia nel meglio del sonno e non mi ha dato neanche il tempo di prendere un po' di latte e caffè». Appena risalito in casa, Gigi Venanzi si voltò come un cane idrofobo a Memmo e gli gridò: «Ma lo sai che è Miglioriti?» Memmo lo guardò balordamente e disse: «Miglioriti? No! Che c'entra Miglioriti? Ah, e forse... aspetta, non l'ho neanche guardato». Ficcò due dita nel taschino del panciotto e ne trasse, tutto gualcito, il biglietto da visita che gli aveva dato la moglie. «Ah già, Miglioriti», disse leggendo. «Aldo Miglioriti dei Marchesi di San Filippo. Il nome non mi arriva nuovo. Chi è?» «Chi è?» ripeté col sangue agli occhi Gigi Venanzi. «La prima lama tra i dilettanti di Roma». «Ah sì? Tira bene di spada?» fece Memmo Viola. «Di spada e di sciabola», ribatte Gigi. «Mi fa piacere, ma è pure un gran mascalzone, va là, quel che ha fatto», iniziò Memmo. Gigi Venanzi però gli saltò addosso quasi con la stessa furia con cui poc'anzi gli era saltata addosso la moglie. «Ma se ha domandato scusa, ma se è stato un equivoco!» iniziò a fare. Memmo Viola allora lo guardò, ammiccando con la coda dell'occhio, timido e furbo a un tempo, e domandò, quasi fuori: «Ma tu c'eri?» Il volto di Gigi Venanzi si scompose come uno smarrimento di vertigine e balbettò: «Come? Dove?» Memmo Viola, come se nulla fosse, ritrasse sorridendo il suo amico dal precipizio, a cui con quella lieve e breve domanda sarà divertito a spingerlo, e riprese: «Ah già, sì, tu hai saputo. Era anche ubriaco, mezzo ubriaco, sì, ma che vuoi farci? Caro mio, Cristina non vuole scuse. Tanto ha detto, tanto ha fatto che lo ha costretto a lasciare il suo biglietto da visita, in presenza di tanti testimoni. Ora bisogna che qualcuno lo raccolga, questo biglietto. Il marito sono io e tocca a me. Ma da che ci siamo, voi Gigi, bisogna fare le cose sul serio. L'oltraggio è stato grave e gravi debbono essere le condizioni». Gigi Venanzi lo guardò stordito, poi in un nuovo impeto di rabbia gli gridò: «Ma se tu non sai neanche tenere la spada in mano!» «Alla pistola», disse Memmo placidamente. «Ma che pistola d'Egitto? Quello imbrocca un soldo incastrato in un albero a 20 passi di distanza», si scrollò Gigi Venanzi.
Ah sì? E allora prima la pistola e poi la spada. Me vedrà chi non imbrocca di certo, gli fece Memmo.
Gigi Venanzi si mise ad andare su e giù per la stanza, poi facendo animo risoluto disse:
Senti Memmo, io non posso accettare.
Che? Fece subito Memmo, afferrandogli un braccio.
Non facciamo scherzi, Gigi, e non perdiamo tempo. Tu non puoi tirarti indietro,
come non posso tirarmi indietro io.
Tu farai la tua parte, come io faccio la mia. Pensa al secondo testimonio e sbrigati.
Ma vuoi che ti porti al macello? Gli gridò Gigi Venanzi, al colmo dell'esasperazione.
Ma, sorrise Memmo,
non esageriamo. Del resto, caro mio, tutte sciocchezze, inutile parlarne. Cristina vuole lavato l'oltraggio e non se ne esce. Perderei la libertà e invece con questa occasione io me la voglio guadagnare intera. Vedrai che ci riuscirò.
Va va, pensa a tutto, tu che te ne intendi. Io t'aspetto a casa. Sto leggendo un bel libro, sai?
Sui massimi problemi.
Tu non ci hai mai pensato, ma il problema dell'oltretomba è formidabile, Gigi.
No, scusa, perché senti questo. L'essere, caro mio, per uscire dalla sua astrazione e determinarsi ha bisogno dell'accadere.
E che vuol dire questo? Dammi una sigaretta. Vuol dire che... Ah, grazie. Vuol dire che l'accadere, poiché l'essere è eterno, sarà eterno anch'esso. Ora, un accadere eterno, cioè senza fine, vuol dire anche senza un fine. Capisci? Un accadere che non conclude dunque, che non può concludere, che non concluderà mai nulla.
È una bella consolazione. Dammi un fiammifero. Tutti i dolori, tutte le fatiche, tutte le lotte, tutte le imprese, le scoperte, le invenzioni...
Sai, disse Gigi Venanzi, che non aveva udito nulla di tutta quella tiritera.
Forse Nino Spiga... iniziò a fare.
Ma sì, Nino Spiga, un altro, prendi chi ti pare, gli rispose Memmo. E per il medico sceglielo tu, caro, di tua fiducia. Ah, e se hai bisogno, accennò di prendere al portafogli. E Gigi però... gli arrestò la mano.
Poi, ne parliamo poi.
Perché ho sentito dire, concluse Memmo, che per farsi bucare con tutte le regole cavalleresche ci vogliono dei bei quattrini.
Basta, poi mi farai il conto.
Addio, mi trovi a casa.
Lo trovò in casa, difatti, Gigi Venanzi, quella sera, ma sotto un aspetto che non si sarebbe mai immaginato. Memmo Viola litigava con la vecchia serva a cui mancavano 3 soldi nel conto della spesa e le diceva:
cara mia, se tu mi metti nel conto rubati soldi 8 o soldi 10, io tiro pacificamente la somma e non ne parlo più. Ma questi 3 soldi così non te l'abbono. Vorrei sapere che gusto ci provi tentare di pigliare in giro uno come me, che ha capito così bene il gioco.
Parlo bene, Gigi?
Costernatissimo, esasperato, stanco, morto, Gigi Venanzi stava a mirarlo con tanto d'occhi. La calma di quell'uomo alla vigilia di battersi alla spada, niente meno che con Aldo Miglioriti, era stupefacente. E il suo stupore crebbe quando, enunciategli le condizioni gravissime del duello, volute e imposte anche dal Miglioriti, vide che quella calma non s'alterava per niente.
«Quindi hai capito?» gli domandò.
Come no, domattina alle 7, ho capito, va benissimo, fece Memmo.
Io sarò qui, bada, alle 6:15. Basterà, avvertì il Venanzi. Con l'automobile si farà presto, ho preso per medico Nofri. Non andar tardi a letto e procura di dormire, eh?
Sta tranquillo, dormirò, disse Memmo.
E tenne la parola. Alle 6:15, quando venne Gigi Venanzi a bussare alla porta, dormiva ancora profondissimamente. Venanzi bussò 2, 3, 4 volte. Alla fine Memmo Viola, nelle stesse condizioni in cui la mattina avanti era andato ad aprire alla moglie, cioè in camicia con le brache in mano, venne ad aprire anche all'amico. Venanzi, a quell'apparizione, restò di sasso.
Ancora così!
Memmo finse una gran meraviglia.
E perché? Gli domandò.
Ma come? Tu ti devi battere? Ci sono giù Spiga e Nofri? Ma che scherzo è questo? Inveì Gigi Venanzi.
Scherzo? Mi devo battere? Rispose placidissimamente Memmo Viola.
Ma scherzerai tu, caro? Io ti ho detto che a me tocca di far la parte mia e te la tua. Sono il marito e sfidato, ma quanto a battermi, abbi pazienza, non tocca più a me, caro Gigi, da un pezzo. Tocca a te, siamo giusti.
Gigi Venanzi si sentì sprofondare la terra sotto i piedi, seccare il sangue nelle vene. Vide giallo, vide rosso, afferrò Memmo per il petto, gli scagliò, gli sputò in faccia le ingiurie più sanguinose e Memmo lo lasciò fare, ridendo. Solo a un certo punto gli disse:
«Bada Gigi, che non fai più a tempo se devi trovarti sul terreno alle 7, ti conviene essere puntuale».
E dall'alto della scala, poi, reggendosi ancora le brache con la mano, gli augurò: «In bocca al lupo, caro, in bocca al lupo». Questa era Quando si è capito il gioco. La prossima novella è intitolata Il treno ha fischiato. Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici, e lo ripetevano a tutti i compagni d'ufficio che ritornavano due a tre dall'ospizio ove erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici appresi or ora dai medici a qualche collega ritardatario che incontravano per via.
Frenesia, frenesia. Encefalite.
Infiammazione della membrana. Febbre cerebrale. E volevano sembrare afflitti, ma erano in fondo così contenti anche per quel dovere compiuto nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gaio azzurro della mattina invernale.
Morrà, impazzirà.
Ma morire pare di no. Ma che dice, che dice? Sempre la stessa cosa, farnetica.
Povero Belluca.
E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell'infelice viveva da tanti anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. Veramente il fatto che Belluca la sera avanti si era fieramente ribellato al suo capo ufficio, che poi all'aspra propensione di questo per poco non gli si era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse di una vera e propria alienazione mentale. Perché un uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca, non si sarebbe potuto mai immaginare? Circoscritto, sì. Chi l'aveva definito così? Pare uno dei suoi compagni d'ufficio. Circoscritto, povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senza altra memoria che non fosse di fare partite aperte, partite semplici o doppie o di storno e di defalchi e prelevamenti e impostazioni, note, libri mastri, paritari, stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante o piuttosto vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d'un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. Orbene, 100 volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato, senza pietà, così per ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po', a fargli almeno drizzare un po' le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparare qualche calcio. Niente, si era preso le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppure fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com'era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte. Inconcepibile dunque veramente quella ribellione in lui, se non come effetto di un'improvvisa alienazione mentale. Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione, proprio aveva il diritto di fargliela il capo ufficio. Già si era presentato la mattina con un'aria insolita, nuova, e cosa veramente enorme e paragonabile, che so, al crollo di una montagna, eh? Era venuto poi con più di mezz'ora di ritardo. Pareva che il viso tutto a un tratto gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli si fossero tutto a un tratto caduti e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso all'intorno, lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutto a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci e suoni non avvertiti mai, Così ilare, di un'ilarità vaga e piena di stordimento, si era presentato in ufficio e tutto il giorno non aveva combinato niente. La sera il capo ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri e le carte, gli chiese: «Come mai? Che hai combinato tutt'oggi?» Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria di impudenza, aprendo le mani. «Che significa?» aveva allora esclamato il capo ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. «Oè, Belluca!» «Niente», aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso di impudenza e di imbecillità sulle labbra. «Il treno, signor cavaliere». «Il treno? Che treno?» chiese il capo.
«Ha fischiato».
«Ma che cavolo dici, Belluca?»
«Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato, l'ho sentito fischiare», rispose il Belluca.
«Il treno», fece il capo.
«Sì, signore, e se sapesse dove sono arrivato? In Siberia oppure nelle foreste del Congo? Si fa in un attimo, signor cavaliere».
Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così il Belluca, giù risate da pazzi. Allora il capo ufficio, che quella sera doveva anche essere di malumore, urtato da quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che questa volta la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s'era ribellata. Aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato e che per di ora non più, ora che egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più essere trattato in quel modo. Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all'ospizio dei matti. Seguitava ancora qua a parlare di quel treno e ne imitava il fischio, o un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte, accorato, e subito dopo soggiungeva: si parte, signori, per dove, per dove?» e guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi di solito cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli di un bambino o d'un uomo felice, e frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite, espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non si era mai occupato d'altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita, macchinetta di computisteria. Ora invece parlava di azzurri fronti di montagne nevose levate al cielo, parlava di viscidi cetacei che voluminosi sul fondo dei mari con la coda facevano la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale rimase però sconcertato, non notando in me nonché meraviglia, ma neppure una lieve sorpresa. Difatti io accolsi in silenzio la notizia, e il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti giù, amaramente, e dissi: «Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa deve essergli accaduta, ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui». Cammin facendo verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio. A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io d'un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinari, di cui nessuno si può dare la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa.
Bisognerà riattaccarla al mostro e allora non sembrerà più tale, ma quale deve essere, appartenendo a quel mostro. Quindi una coda naturalissima. Non avevo mai veduto un uomo vivere come Belluca. Ero suo vicino di casa e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé 3 cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Queste 2 vecchissime per cataratta, l'altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa, palpebre murate. Tutte e 3 volevano essere servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le 2 figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con 4, l'altra con 3 figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia di badare ad esse. Semmai porgevano qualche aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista, poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare. E ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle 5 donne e di quei 7 ragazzi, finché essi tutti e 12 non trovavano posto nei 3 soli letti della casa. Letti ampi, matrimoniali, ma 3. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappava e andava a cacciarsi tra le 3 vecchie cieche che dormivano in un letto a parte e che ogni sera litigavano anch'esse tra loro perché nessuna delle 3 voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. Alla fine si faceva silenzio e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofondava in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a trovarlo all'ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era sì ancora esaltato un po', ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri, di tutti i suoi colleghi che lo credevano impazzito. E diceva magari, magari. Signori, Belluca s'era dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato, che il mondo esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanca di una nora o di un molino, sì, signori, s'era dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. 2 sere avanti, buttatosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli si era riuscito di addormentarsi subito. Ed improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito da lontano fischiare un treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tanti anni, chissà come d'improvviso, gli si fossero sturati. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie e quasi da un sepolcro scoperchiato si era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutto intorno. S'era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso ed era corso col pensiero dietro a quel treno che si allontanava nella notte. C'era fuori da quella casa orrenda, fuori da tutti i suoi tormenti, c'era il mondo, tanto, tanto mondo lontano a cui quel treno si avviava, Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui egli da giovane era stato e che ancora certo in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva, la vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui, e seguitava quella vita, aveva sempre seguitato mentre egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più, il mondo si era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arida ispita angustia della sua computisteria, ma allora ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L'attimo che scoccava per lui qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo e lui, con l'immaginazione d'improvviso risvegliata, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari, questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo.
c'erano, mentre egli qua viveva questa vita impossibile, tanti e tanti milioni di uomini sparsi su tutta la terra che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo che egli qua soffriva, c'erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti. Sì, sì, le vedeva, così c'erano gli oceani, le foreste, e dunque lui, ora che il mondo gli era rientrato nello spirito, poteva in qualche modo consolarsi. Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria del mondo. Gli bastava. Naturalmente il primo giorno aveva ecceduto, si era ubriacato. Tutto il mondo dentro d'un tratto, un cataclisma. Ma poco a poco si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della propria troppa aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo ufficio, avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capo ufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato. Doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l'altra da registrare, che gli facesse una capatina, sì, in Siberia, oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere mio, ora che il treno ha fischiato. Questa era Il treno ha fischiato. Ci avviciniamo adesso alla fine del nostro episodio e quindi iniziamo l'ultima novella. Questa è intitolata La tartaruga. Parrà strano, ma anche in America c'è chi crede che le tartarughe portino fortuna. Da che sia nata una tale credenza non si sa. È certo però che loro, le tartarughe, non mostrano d'averne il minimo sospetto. Mr. Mishkov ha un amico che ne è convintissimo. Gioca in borsa ogni mattina, prima di andare a giocare, mette la sua tartaruga davanti a uno scalino. Se la tartaruga accenna di voler salire, è sicuro che i titoli che lui vuol giocare saliranno. Se ritira la testa e le zampe, resteranno fermi. Se si volta e fa per andarsene, lui gioca senz'altro a ribasso. E non ha mai sbagliato. Detto questo, entra in un negozio dove si vendono tartarughe e ne compra una e la mette in mano a Mr. Mishkov, dicendo: approfittatene. Mr. Mishkov è molto sensibile. Portandosi in casa la tartaruga, freme in tutta l'elastica personcina pinotta e sanguigna per brividi, che sono forse di piacere, ma anche di ribrezzo un po'. Non si cura se gli altri per via si voltino a guardarlo con quella tartaruga in mano. Lui freme al pensiero che quella che pare una pietra inerte e fredda non è una pietra, no. È abitata dentro da una misteriosa bestiola che da un momento all'altro può cacciar fuori sulla sua mano quattro zampini sbiechi e rasposi e una testina di vecchia monaca rugosa. Speriamo che non lo faccia. Forse Mr. Mishkov la getterebbe a terra, raccapricciando da capo a piedi. In casa non si può dire che i suoi figli, Helen e John, facciano una gran festa alla tartaruga, appena lui la posa come un ciottolo sul tappeto del salotto. Non è credibile quanto vecchi appaiano gli occhi dei due figli di Mr. Mishkov a confronto con quelli bambinissimi del padre. I due ragazzi su quella tartaruga posata come un ciottolo sul tappeto fanno cadere il peso insopportabile dei loro quattro occhi di piombo. Poi guardano il padre con una così ferma convinzione che non potrà dar loro una spiegazione plausibile della cosa inaudita che ha provato a fare, ovvero posare una tartaruga sul tappeto del salotto, che il povero Mr. Mishkov si sente subito appassire. Apre le mani. Apre le labbra a un sorriso vano e dice che, dopo tutto, quella non è altro che un'innocua tartaruga con cui, volendo, si può anche giocare. Da quel brav'uomo, che è sempre stato un po' ragazzone, vuol darne la prova. Si butta carponi sul tappeto e, cautamente, con garbo, si prova a spingere di dietro la tartaruga per persuaderla così a cacciar fuori gli zampini e la testa e farla muovere. Ma sì, Dio mio! Non fosse altro per rendersi conto della bella gaia casa tutta vetri e specchi dove lui l'ha portata. Non s'aspetta che suo figlio John trovi di improvviso e senza tante cerimonie un più spiccio espediente per far uscire la tartaruga da quello stato di pietra in cui s'ostina a restare. Con la punta del piede John la rovescia sulla scaglia e subito allora si vede la bestiola armeggiare con gli zampini e spingere col capo penosamente per tentare di rimettersi nella sua posizione naturale. Elena, quella vista, senza punto alterare i suoi occhi da vecchia, sghignazza come una carrucola di pozzo arrugginita per la caduta precipitosa d'un secchio impazzito. Non c'è, come si vede da parte dei ragazzi, alcun rispetto della fortuna che le tartarughe sogliono portare. C'è al contrario la più lampante dimostrazione che tutte e due la sopporteranno solo a patto che essa si presti a essere considerata da loro come uno stupidissimo giocattolo da trattare così, con la punta del piede. Il che a Mr. Mishkov dispiace moltissimo. Guarda la tartaruga rimessa subito a posto da lui e ritornata al suo stato di pietra, guarda agli occhi dei suoi ragazzi e avverte di colpo una misteriosa relazione che lo turba profondamente tra la vecchiaia di quegli occhi e la secolare inerzia di pietra di quella bestia sul tappeto. È preso di sgomento per la sua inguaribile giovanilità, in un modo che accusa con relazioni così lontane e inopinate la propria decrepitezza. Lo sgomenta che lui, senza saperlo, sia forse rimasto ad aspettare qualcosa che non arriverà mai più, dato che ormai sulla terra i bambini nascono centenari come le tartarughe. Torna ad aprire le labbra al suo vano sorriso, più smorto che mai, e non ha il coraggio di confessare per qual ragione il suo amico gli ha regalato quella tartaruga. Ha una rara ignoranza di vita, Mr. Mishkov. La vita per lui non è mai nulla di preciso, né alcun peso di cose sapute. Gli può accadere benissimo qualche mattina, vedendosi nudo con una gamba alzata per entrare nella vasca da bagno, di restare stranamente impressionato del suo stesso corpo, come se, in 42 anni che lo ha, non l'abbia mai veduto e se lo scopra adesso per la prima volta. Un corpo, Dio mio, non presentabile, così nudo, senza una gran vergogna, neppure ai suoi propri occhi. Preferisce ignorarselo. Ma fa un gran caso tuttavia del fatto che non ha mai pensato che con questo corpo, così com'è in tante parti che nessuno di solito vede, nascoste sotto gli abiti e la calzatura, per 42 anni lui si è aggirato nella vita. Non gli par credibile che tutta la sua vita lui l'abbia vissuta in quel suo corpo? No! No! Chissà dove, senza accorgersene. Forse ha sempre sorvolato di cosa in cosa tra le tante che gli si sono occorse fin dall'infanzia, quando certamente il suo corpo non era questo e chissà com'era. È davvero una pena e uno sgomento non riuscire a spiegarsi perché il proprio corpo debba essere necessariamente quello che è e non un altro diverso. Meglio non pensarci. E nel bagno torna a sorridere nel suo vano sorriso, ignorando di trovarsi già da un pezzo nella vasca. Ah, quelle luminose tendine di mussola insaldate ai vetri della grande finestra. Ed io sulle bacchette d'ottone di quel lieve grazioso dondolio nell'aria primaverile delle cime degli alti alberi del parco. Ora lui si sta asciugando col suo corpo veramente brutto, ma deve, pur non di meno, convenire che la vita è bella e tutta da godere, anche in quel suo corpaccio che intanto, chissà come, è potuto entrare nella più segreta intimità con una donna talmente impenetrabile quale Mistress Mishkov, sua moglie. Da 9 anni che ha mogliato, lui è come avvolto e sospeso nel mistero di quella sua unione inverosimile con Mistress Mishkov. Non ha mai osato farsi avanti senza restare incerto dopo ogni passo se potesse darne un altro, e così alla fine ha provato sempre come un formicolio d'apprensione in tutto il corpo e di sbigottimento nell'anima nel trovarsi arrivato già parecchio lontano per tutti quei passi sospesi che gli hanno lasciato fare. Doveva sì o no inferire che dunque poteva farli? Così un bel giorno, quasi senza esserne certo, si era trovato marito di Mistress Mishkov. Lei è ancora, dopo 9 anni, così distaccata e isolata da tutto, dalla propria bellezza di statuetta di porcellana, e così chiusa e smaltata in un modo d'essere così impenetrabilmente suo, che proprio pare impossibile che abbia trovato il modo di unirsi in matrimonio con un uomo così di carne e sanguigno come lui. Si capisce invece benissimo come dalla loro unione siano potuti nascere quei due figli imbozzacchiti. Forse se Mr. Mishkov avesse potuto portarli in grembo lui invece della moglie, non sarebbero nati così, ma dovette portarli in grembo lei per 9 mesi ciascuno, e allora concepiti probabilmente interi fin dal principio e costretti a rimanere chiusi per tanto tempo in un ventre di maiolica, come confetti in una scatola, ecco, si erano così tremendamente invecchiati prima ancora che nascessero. Per tutti i 9 anni di matrimonio lui naturalmente è vissuto in apprensione continua che Mistress Mishkoff trovasse in qualche sua parola impensata o gesto inopinato il pretesto di domandare il divorzio. Il primo giorno di matrimonio era stato per lui il più terribile, perché, come si può facilmente immaginare, era arrivato non ben sicuro che Mistress Mishkoff sapesse che cosa lui dovesse fare per potersi dire effettivamente suo marito. Per fortuna però lo sapeva. Ma poi non gli aveva lasciato intendere in alcun modo che si ricordasse della confidenza che lui si era presa. Proprio come se nulla ci avesse mai messo di suo, perché lui se la potesse prendere e lei poi ricordare. Eppure una prima figliuola, Helen, era nata, e poi era nato un secondo figliuolo, John. Mai niente. Senza dar segno di nulla, se n'era andata tutte e due le volte alla clinica e dopo 1 mese e mezzo era rientrata in casa. La prima volta con una bambina e la seconda con un bambino, l'uno più vecchio dell'altra. Cosa da far cadere le braccia? Divieto assoluto tutte e due le volte da andarle a far visita alla clinica. Così che lui, non essendosi potuto accorgere nella prima e nella seconda volta che lei fosse incinta e non sapendo poi nulla né delle doglie del parto né della nascita, si era trovato in casa quei due figli come due cagnolini comperati in viaggio, senza nessuna vera certezza che fossero nati da lei e che fossero suoi. Ma non ne ha il minimo dubbio Mr. Mishkoff, tanto che crede d'aver ormai in quei due figli una prova antichissima e per ben due volte collaudata che Mr. Mishkoff trova nella convivenza con lui un compenso adeguato ai dolori che il mettere al mondo 2 figliuoli deve costare. Non riesce però a rinvenire dallo stupore allorché sua moglie, rientrando in casa quel giorno da una visita alla madre, scesa in albergo e prossima a ripartire per l'Inghilterra, e trovandolo ancora in ginocchio sul tappeto del salotto davanti a quella tartaruga, tra la derisione sguaiatamente fredda di quei 2 figli, non gli dice nulla. O meglio, gli dice tutto, voltando senz'altro le spalle e ritornando immediatamente da sua madre all'albergo, da cui dopo circa un'ora gli manda un biglietto nel quale perentoriamente è scritto che o via da quella casa la tartaruga o via lei se ne partirà fra 3 giorni con la madre per l'Inghilterra. Appena può rimettersi a pensare, Mr. Mishkoff comprende subito che quella tartaruga non può essere altro che un pretesto così poco serio, via, così facile da levar di mezzo. Eppure, proprio per questo, forse è più inovviabile che se la moglie gli abbia posto per condizione di cambiare di corpo, o almeno di levarsi dalla faccia il naso per sostituirlo con un altro di suo maggior gradimento. Ma non vuole che manchi per lui. Risponde la moglie che ritorni pure a casa, lui andrà a metter fuori in qualche posto la tartaruga. Non ci tiene affatto ad averla in casa. L'ha presa perché gli hanno detto che porta fortuna, ma agiato com'è e con una moglie come lei e con 2 figli come loro, che bisogno ne ha lui? Che altra fortuna dovrebbe desiderare? Va fuori di nuovo con la tartaruga in mano per lasciarla in qualche posto che alla povera bestiola scontrosa possa convenire di più che la sua casa. Sarà fatto sera e lui se ne avvede soltanto ora e se ne meraviglia. Pur abituato com'è alla vista fantasmagorica di quella sua enorme città, ha sempre occhi nuovi per lasciarsene stupire e anche immalinconire un po'. Se pensa che a tutte quelle prodigiose costruzioni è negato di imporsi come durevoli monumenti e sta lì come colossali e provvisorie apparenze di un'immensa fiera, con quegli immobili sprazzi di variopinte luminari che danno a lungo andare una tristezza infinita e tante altre cose ugualmente precarie e mutevoli. Camminando, si dimentica di avere in mano la tartaruga, ma poi se ne sovviene e riflette che avrebbe fatto meglio a lasciarla nel parco vicino alla sua casa, invece se diretto verso il negozio dove essa è stata comperata, gli pare in fondo alla 49esima strada. Seguita ad andare, pur essendo certo che a quell'ora troverà chiuso il negozio, ma si direbbe che tanto la sua tristezza quanto la sua stanchezza hanno proprio bisogno di andare a sbattere la faccia contro una porta chiusa. Arrivato, sta un po' a guardare la porta del negozio chiusa effettivamente e poi si guarda in mano la tartaruga. Che farne? Lasciarla lì davanti? Sente passare un tassi e lo prende. Ne scenderà a un certo punto, lasciandovi dentro la tartaruga. Peccato che la bestiola, così ancora rintanata nel suo guscio, non dia a vedere d'aver molta fantasia. Sarebbe piacevole immaginare una tartaruga in viaggio di notte per le strade di New York. No, no. Mr. Mishkoff se ne pente, come d'una crudeltà. Scende dal tassi, ormai vicina la Park Avenue, con l'interminabile fila delle aiuole nel mezzo, dalle ringhierine a canestro. Pensa di lasciare la tartaruga in una di quelle aiuole, ma appena ve la posa, ecco che gli salta addosso un poliziotto, che è lì di guardia, al traffico nel crocicchio della 50ª strada, sotto una delle gigantesche torri del Waldorf Astoria. Quel poliziotto vuol sapere che cosa ha posato in quella aiuola. Una bomba? Non proprio una bomba, no. E Mr. Mishkoff gli sorride per dargli a vedere che non se ne sarebbe stato capace. Semplicemente una tartaruga. Quello allora gli impone di ritirarla subito. Proibito introdurre bestie nelle aiuole. Ma quella? Quella è piuttosto una pietra che una bestia, vuol fargli osservare Mr. Mishkoff. Non crede che possa disturbare e poi lui, per gravi motivi di famiglia, ha bisogno assolutamente di disfarsene. Il poliziotto crede che voglia prenderlo in giro e si fa brutto. Subito allora Mr. Mishkoff ritira dall'aiuola la tartaruga che non si è mossa. «M'hanno detto che porta fortuna», soggiunse sorridente. «Non vorreste prenderla voi? Ve la offro». Quello si scrolla furiosamente e con un impero gli accenna di levarglisi dai piedi. Ed ecco allora di nuovo Mr. Mishkoff con quella tartaruga in mano in grande imbarazzo. Potrebbe lasciarlo ovunque, anche in mezzo alla strada, appena fuori della vista di quel poliziotto che l'ha guardato così male, evidentemente perché non ha creduto ai gravi motivi di famiglia. Tutto a un tratto si ferma al baleno di un'idea. Sì, è senza dubbio un pretesto per la moglie quella tartaruga, e levato di mezzo questo, lei ne troverà subito un altro, ma difficilmente potrà trovarne uno più ridicolo di questo, e che più di questo possa darle torto davanti al giudice e a tutti quanti. Sarebbe sciocco dunque non valersene. Lì per lì decide di rientrare in casa con la tartaruga. Trova la moglie nel salotto. Senza dire nulla, si china e le posa davanti sul tappeto la tartaruga. Là, come un ciottolo. La moglie balza in piedi, corre in camera e gli si ripresenta col cappellino in capo. Dirò al giudice che alla compagnia di vostra moglie preferite quella della vostra tartaruga. E se ne va. Come se la bestiola dal tappeto l'abbia intesa, sfodera di scatto i quattro zampini, la coda e la testa, e dondolando, quasi ballando, si muove per il salotto. Mr. Mishkoff non può fare a meno di rallegrarsene, ma timidamente batte le mani piano piano e gli pare, guardandola, di dover riconoscere, ma senza esserne proprio convinto, la fortuna. Questa era l'ultima novella di Pirandello. Vi ringrazio per aver ascoltato l'episodio fin qui e noi ci sentiamo al prossimo giovedì. Ciao!